Bene, buon pomeriggio a tutti e a tutti. Grazie per avermi dato questa opportunità di condividere con voi queste due giornate. Grazie per l'introduzione, di offerta come meditazione per iniziare bene questa giornata. Vi dico subito che io non vorrei farvi una lezione su questo tema, perché penso che impartire lezioni in questo momento storico sia qualcosa di non adatto, quasi un po' brutto, e indicherebbe anche una certa arroganza e forse falsità, pensando di avere delle soluzioni, di avere tutto chiaro, di sapere con chi stare, per esempio nella vicenda che stiamo vivendo riguardo alla guerra. È un tempo particolare, è un tempo particolare in cui ci sentiamo in qualche modo chiamate, chiamati, qualcosa sentiamo che deve succedere, o forse tutti noi abbiamo qualche sogno, a volte anche degli incubi, no? Però qualche sogno ce l'abbiamo, forse sono quei sogni che vorremmo condividere con gli altri. E io vorrei appunto condividere il mio sogno, quello che vi dirò, appunto, non lo do come la certezza, come l'ultima parola, ma ve lo offro come esperienza e come qualcosa a cui io credo molto e per cui penso si possa in qualche modo anche giocare la nostra vita. Dicevo, è un tempo particolare quello che viviamo e non solo dovuto alla guerra, che è quella che in questi giorni ci preoccupa di più, e nemmeno solo dovuto alla pandemia che abbiamo vissuto in questi ultimi anni. Di per sé è qualcosa che noi già stavamo vivendo, che probabilmente non ce ne accorgevamo. È qualcosa, direi, che viene da molto lontano. Da tanto tempo, io penso, eravamo soggetti a una debolezza particolare, direi che eravamo ammalati, ammalate nel nostro modo di respirare. Io continuo a dire che non è un caso che questo virus ha colpito il respiro, perché è da un po' che l'umanità e la natura respirano male. La natura non perché lo vuole, ma perché è costretta in qualche modo per lo stile di vita che abbiamo adottato. È anche da molto tempo che c'erano dei rumori di guerra qui e là. Noi ci siamo risvegliati adesso in Europa con questa guerra perché ci tocca da vicino, ma intanto si combattono anche altri tipi di guerre, come sapete, più piccole forse, ma anche più prolungate. Non se ne parla più dell'Afghanistan, non si parla più della Siria, cioè tutto è andato lì, non si parla più di Haiti, di altri popoli, no? Che stanno lì, colpi di Stato, non importa perché non ci toccano da vicino. Per cui questo, direi che questa stranezza del tempo che viviamo non è solo di oggi e non è solo a causa di questi due grandi eventi. Il virus, tutto quello che ha provocato e la guerra. Allora qui già noi siamo in qualche modo come risvegliati da quello che accade. Quello che accade nella vita della fede è molto importante. Voi sapete benissimo che il popolo biblico per fede, pensate a quel capitolo 11 della lettera agli ebrei, è tutto per fede, no? Per fede Abramo, per fede Sara, eccetera, eccetera, no? Perché nel popolo biblico c'è questa tradizione che poi ci ha fatto nascere, perché noi veniamo dagli ebrei, non siamo nati dal nulla come cristiani. Questo popolo biblico sa benissimo che la realtà è molto importante, quindi stare nella vita. C'è quindi questa appartenenza dei contesti più piccoli in cui viviamo, segnati oggi appunto dalla guerra, dalla pandemia. Però ci sono ancora dei contesti più piccoli che sono i nostri, per esempio, no? I nostri contesti quotidiani, le nostre famiglie. Ecco, io credo che nella vita della fede, nella vita di fede, noi non possiamo spezzettare, no? Sappiamo benissimo che viviamo la pandemia, viviamo questo brutto periodo di guerre, ma viviamo anche le cose belle e brutte della nostra vita quotidiana, tutti i nostri difetti, tutte le nostre invece scoperte o la nostra grande generosità, per cui il contesto in cui viviamo, io qui l'ho inserito in questa foto che è una parte, no, dell'universo, il cielo con stellato, cioè in questo grande universo noi però ci stiamo nel contesto che è il nostro, con tutti questi aspetti, questi chiaroscuri della vita che sono molto, molto importanti perché fanno parte appunto del nostro modo di essere. Allora il mondo, la vita, la natura, le persone che stavano già male prima, forse anche a noi ci mancava in qualche modo già prima il respiro. Anche se non siamo stati malati di Covid o non abbiamo avuto a che vedere con questo tipo di virus, ma dovremmo scoprire che cos'è quello che non ci permette, non ci permetteva già di vivere e di respirare bene. Anche alla natura, dicevo, il soffio era andato via. Era debole, là dove c'era era debole. Parlo di questo perché nella cultura dove ho vissuto quasi metà della mia vita, quando c'è una malattia, la prima cosa che si fa nei rituali, poi si danno medicine con le erbe, eccetera, ma la prima cosa che si fa è richiamare l'anima, cioè il soffio, perché per loro è molto importante nel mondo andino, io ho vissuto nel mondo andino, è molto importante questo aspetto della vita segreta che poi si manifesta anche nel corpo. E secondo me questa è una chiave di lettura importante. È una chiave di lettura vera. Io ho visto, vedo che è così. Cioè, a noi manca il respiro istituzionale della politica. Vedete com'è ridotta la nostra politica, non solo italiana ma mondiale, non è più politica, è solo finanza. Cioè, ma manca il respiro, cioè non c'è l'anima. Allora, forse la prima cosa che noi dobbiamo richiamare per noi stesse, per noi stessi, per gli altri, le altre, prima di dire che cosa devo fare, secondo me è richiamare questo, il respiro, richiamare l'anima. No, è interessante, quando si ammalava un bambino si prendevano i suoi vestiti e si faceva tutto un rituale particolare, perché il bambino forse si era spaventato. Ecco, un altro legame per loro con la malattia è lo spavento, essersi spaventati. E credo che è così nella nostra vita. Forse diamo altri nomi, io non entro nelle questioni mediche, ma c'è un'intuizione molto profonda. Manca il respiro. D'altronde, quando ti spaventi, il respiro si blocca. Allora, questo è un aspetto importante. Prima di domandarci che cosa dobbiamo fare, che io normalmente non amo questa domanda, poi vi dirò perché, anche se io purtroppo, o per fortuna, perché l'avevo scelto, ho studiato, i miei studi sono in teologia morale, la mia specializzazione, però è una domanda che nel Vangelo non c'è, e quando c'è è sbagliata, e Gesù lo dice a quel famoso giovane ricco: che cosa devo fare? La risposta di Gesù non è devi fare questo, è una risposta di vita. Allora, prima di domandarci, se vogliamo domandarci, che cosa dobbiamo fare, cerchiamo di recuperare questo soffio. Il problema è che il soffio non se n'è andato senza motivo, per cui ci sono delle cause, e sono queste cause che stanno rendendo il mondo molto pesante. Le relazioni tra i popoli, molte volte le relazioni tra persone, le relazioni tra l'umanità e la natura. Allora, qui vengo con il primo testo. Dove? Non so dove sono andata. Ok, vengo con... qui è la sintesi, e vengo con il primo testo. È un testo, come leggeremo adesso, ve lo leggerò perché mi sembra importante ascoltarlo, è un testo molto di suoni anche se c'è un grande silenzio. In questo testo mi sembra che si possa prendere consapevolezza di questi chiariscuri del tempo che noi viviamo. Ma d'altra parte c'è qualcosa che soggiace. E vedrete che in questi due giorni, oggi e domani, noi resteremo sempre sulla porta, sulla soglia, su quello che un tempo nella teologia si chiamava il già e il non ancora. Cioè, vediamo le prime luci dell'alba. La scrittura ha tanti testi dove si intravedono le prime luci dell'alba, e l'alba attrae tantissimi salmi, no? Sono salmi dove il salmista, la salmista, chi prega, questo poeta o poetessa, dicono la loro ansietà e il loro desiderio dell'alba, cioè di vedere qualcosa, ma l'alba non è ancora il giorno. Allora, in questo senso, prendere, no? Avere questa consapevolezza che viviamo in un tempo di chiaroscuri, ma dall'altra parte anche un tempo dove soggiace qualcosa. Questo tempo dove soggiace qualcosa è il tempo di cui noi prendiamo o abbiamo consapevolezza attraverso la fede. Il primo testo che vi propongo è un testo delle scritture ebraiche, il primo libro di Samuele, il capitolo 3, i versetti 1-10. E ve lo leggo e cercate di sentire il rumore o il non rumore, perché mi immagino che voi conosciate questo testo. Si dice appunto che non c'è parola in quel momento lì, non c'è un suono. Però è un testo proprio che indica anche un po' la pesantezza del momento. Cerchiamo di entrare in questo testo, lo leggo piano. Il giovane Samuele continuava a servire il Signore sotto la guida di Eli. La parola del Signore era rara in quei giorni. Le visioni non erano frequenti. In quel tempo Eli stava riposando in casa perché i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele e quegli rispose: «Eccomi». Poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato? Eccomi». Quegli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormire». Tornò e si mise a dormire, ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuele». E Samuele, alzatosi, corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi». Ma quegli rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire». In realtà Samuele fino allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò ancora e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi». Allora Eli comprese che il Signore aveva chiamato il giovinetto. Eli disse a Samuele: «Vattene a dormire e se ti chiamerà ancora dirai: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta». Samuele andò a coricarsi al suo posto. Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre volte: «Samuele, Samuele». Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». Riprendiamo un po' questo testo. Tanto avete sentito che c'è un clima. È un testo ricco in simbolico, c'è un simbolismo molto ricco, soprattutto anche nella cultura, per la cultura ebraica. Si dice di essere addirittura nel tempio, forse cosa inverosimile, però egli era un sacerdote anziano che stava finendo il suo turno sacerdotale. E questo clima è un clima molto simile al nostro. C'è un grande silenzio. Avete sentito il primo versetto. La parola del Signore era rara in quei giorni. Le visioni non erano frequenti. Ora, non vuol dire che Dio non cerchi di comunicare, io credo che comunque comunichi, ma non si percepisce tanto facilmente. La parola era rara. Probabilmente c'erano alcuni profeti, ma non era così percepibile. E le visioni non erano frequenti. C'è una traduzione molto bella della Bibbia, è una traduzione purtroppo che non hanno mai tradotto in italiano, non so perché, di André Shurachi, questo ebreo che ha ritradotto tutta la Bibbia secondo anche il Nuovo Testamento, anche se lui è ebreo, secondo una lettura della lingua, no? Aramaica, dell'ebreo più antico. E lui dice, quando parla delle visioni, lui traduce in questo modo: le contemplazioni non riuscivano a infrangere. Cioè, si contemplava, ma non si riusciva a squarciare qualcosa. A me sembra che questo sia il nostro tempo. E io credo che noi, quando leggiamo la parola, quando meditiamo la parola di Dio, dobbiamo fare questo lavoro: riconoscere nell'oggi quello che accadeva e sta accadendo. Quindi il silenzio, la poca forza, diremo, secondo questa traduzione di Andrea Shuraki, la poca forza della contemplazione. E d'altra parte c'è anche un Eli sacerdote che sta dormendo e che aveva i suoi occhi che cominciavano, dice al versetto 2, a indebolirsi. E non riusciva più a vedere. No? Per cui vedete che è un momento molto particolare. Ora può darsi che alcuni o alcune di voi dicano: no, no, ma noi sappiamo cosa fare, noi abbiamo piano, poi me lo direte. Però se voi guardate bene la storia, non è un tempo tanto facile. E chi ha troppo facilmente da dire è molto arrogante o si sbaglia, come tutti questi signori che interpretano la televisione o nei giornali, o sono catastrofici o dicono delle cose superficialissime. Allora qui noi abbiamo già un invito, è un tempo particolare, sì, ma resta un organo a Eli, che è quello dell'ascolto. Tant'è vero che quando Samuele, ogni volta che Samuele corre e dice: guarda, mi hai chiamato tu, lui ascolta, fino a quando nel versetto 8, dice il testo, allora Eli comprese che il Signore aveva parlato. Il testo comprese, anche in ebraico, è più... riuscì a discernere, non è una comprensione intellettuale, ma è quasi questo sforzo dove si riesce a comprendere. Ecco, questo è un tempo particolare. Cosa avviene in questo tempo? Nonostante il silenzio, l'oscurità, stavano dormendo tutte e due, sembra che ci sia una quiete totale. Ma la lampada era ancora accesa, questo è un altro simbolico importante. E pensate che il tempio per loro è il luogo della Shekinah, quella che in ebraico si chiama Shekinah, la divina presenza. Allora, nonostante tutto questo, le profezie molto deboli, la contemplazione che non riesce ad avere una vera e propria visione, cioè una comprensione col cuore, nonostante questo la lampada è accesa e Dio continua a parlare. Questa divina presenza c'è. Allora questa divina presenza sveglia il più giovane, cioè chi deve poi incominciare. Ormai Eli è alla fine della sua vita, poco dopo morirà. Ma è chi deve incominciare questa storia in un altro modo. E qui c'è la risposta: parla perché il tuo servo, noi traduciamo, il tuo servo ti ascolta. Ora, in ebraico sapete benissimo che l'ascolto non è solo ho ascoltato, ti ho capito le parole, ma è un vero e proprio intendimento. Cioè, ti ho capito, tu mi stai chiamando, ti ho capito. Ecco, questo io ve lo lascio come un primo testo per rileggere questo momento che noi stiamo vivendo, ma anche per svegliarci, non solo perché a quest'ora magari siete stanchi, il viaggio, il cibo, eccetera, ma per svegliarci, cioè per dire: ma io ti capisco, ti ho ascoltato. Questo verbo è importantissimo in tutta la tradizione ebraica e anche nella tradizione cristiana, ascolta. Questo verbo che dovrai sempre accompagnare e lasciarti accompagnare. Allora qui c'è già qualcosa. Nonostante tutto è possibile, c'è la lampada accesa e questa divina presenza soggiace in questo tempo anche non tanto facile. Anche qui c'è un primo momento aurorale, che poi lo vedremo, questo termine aurora, aurorale, ci accompagnerà fino a domani. Perché sì, c'è oscurità e notte, c'è un dormiveglia e quindi probabilmente ci saranno le prime luci dell'alba. E questo è importante, vivere in questa consapevolezza. La fede è una vita che ci dà questa consapevolezza di vivere comunque ogni tempo aspettando l'aurora, come dice il salmista, più che le sentinelle, o come le sentinelle aspettano l'aurora, no, per il cambio del turno. E il salmista dice: l'anima mia aspetta l'aurora, cioè questo mio soffio. L'anima non è solo una questione così, una nuvoletta, è la nostra vita. Respiriamo dal di dentro, noi possiamo vivere solo dal di dentro. Lo leggeremo in un altro testo domani. Tutto si gioca tra apparenza e interiorità profonda. E noi scegliamo, dovremmo scegliere l'interiorità profonda. L'altro testo che vi propongo è il testo di Matteo 6:1, 1:30 mi sembra, adesso ve lo dico, 1:34. Ora questo testo è piuttosto lungo, non so, volete che lo leggiamo o ve lo leggete voi? Lo leggiamo? Va bene. È un testo che forse conoscete, anzi senz'altro lo conoscerete, non forse. È un testo dove c'è proprio il cuore, direi, del come stare nella realtà. E c'è tutto in questo testo, c'è la vita nostra più intima, ci sono le relazioni, c'è la vita, la relazione più grande con gli altri, con la natura. E c'è la relazione fondamentale con questo grande mistero che è Dio, la divina presenza. Guardatevi dal praticare le vostre opere buone davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe, nelle strade, per essere lodati dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti segreta. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe, negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno, ancor prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia glorificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come avviene nel cielo, così avvenga anche nella terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, dacci una parte del pane e rimetti a noi i nostri, e perdona a noi come noi, e insegnaci a perdonare, e non ci indurre nella tentazione, ma liberaci dal male. Poi le traduzioni di adesso è non ci lasciar cadere nella tentazione, o non lasciarci entrare nella prova, sarebbe più bello. Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti, che si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Non accumulate tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano, e dove ladri scassinano e rubano. Accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove ladri non scassinano e non rubano, perché là dove il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. La lucerna del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce. Ma se il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra. Nessuno può servire a due padroni, o odierà l'uno o amerà l'altro, o preferirà l'uno o disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e Mammona. Perciò vi dico, per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, né ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora solo alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo, non lavorano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già la sua inquietudine. A ciascun giorno basta la sua pena. C'è tutto, forse di più per noi, perché proviamo a leggere in generale questo testo. Io credo che questo testo ha due parti, no? La prima parte fino al versetto 21, dall'1 al 21. C'è un segreto, c'è una contrapposizione, diciamo, nella prima parte, dal versetto 1 al 21, che è il contrasto tra il segreto, anche quello divino, no? Colui che vede nel segreto, e l'apparenza, che sono gli ipocriti, cioè questi che... Ipocriti in greco, no? Il testo in greco erano coloro che facevano teatro, che si mettevano le maschere. Ecco, il contrasto tra quello che è dentro, cioè il soffio, quest'anima che rivive, e l'ipocrisia, l'esteriorità, l'essere riconosciuti, eccetera. Tanto che poi c'è l'altro contrasto che continua: non sprecate le vostre parole, voi dite parole puntuali, no? Solo queste. Poi c'è la seconda parte, dal versetto 22 al versetto 34, che io direi è la parte dello stupore. Adesso vi dico qualcosa. Ora, nella prima parte, secondo me, che sembra quasi a volte per noi impossibile, ma è molto bello invece riscoprire che nella vita c'è un segreto. Guardate che questo è importantissimo anche nel momento della malattia nostra o degli altri. Quando ci sembra che già tutto non abbia un senso, perché non possiamo far niente, e invece c'è questo segreto. C'è un bellissimo racconto di due mistiche, Santa Geltrude, queste due mistiche tedesche, e Matilde di Magdeburgo. Matilde di Magdeburgo era più giovane, stava per morire, ed era in un momento nel letto di grande sofferenza. Geltrude, che sarà poi Santa Geltrude, si lamentò con Dio dicendo: perché fai soffrire questa bella creatura? Tanto bella, tu l'amavi molto, perché adesso sta soffrendo? E lui dice: perché tu possa capire che c'è un'invisibilità. Cioè che tu non sai cosa succede tra me e lei. Ecco, io credo che soprattutto nel nostro mondo occidentale riconoscere l'invisibile è molto difficile. Ma se lo facciamo, penso che è questa la chiave della nostra trasformazione. Cioè, non fate le cose solo esternamente. Forse noi diremmo: ma no, noi non le facciamo. Però qui c'è proprio un amore all'invisibilità, con questa certezza, perché non è un amore vano all'invisibilità per nasconderci, per fare i finti umili, ma con la certezza che Dio vede nel segreto, no? È il Padre tuo che vede nel segreto, come se questa divina presenza non guardasse l'esteriorità, ma il segreto. Allora, questo è un modo di stare nella storia per noi cristiani, molto importante. Noi che abbiamo attraversato varie tappe, no, il cristianesimo, la civiltà cristiana cosiddetta, che a volte ha avuto queste tappe di trionfalismo anche fino a poco tempo fa, con Giovanni Paolo II, era stato un papa del trionfalismo, il cristianesimo che si doveva vedere. Il Vangelo non è così. Il Vangelo sottende la realtà, ti invita a stare in questa passione profonda. Non parlate in modo vano, non sprecate parole, cioè non dite troppo. E questo è, ci dobbiamo affezionare a questo modo, no? di crescere. E il modo di pregare, no? Gli altri che si vedono nelle sinagoghe, nelle piazze, stanno in piedi. Ora Gesù qui è molto polemico, perché lo stare in piedi nella preghiera per gli ebrei, l'avrà fatto anche lui, era molto importante perché era il segno della dignità. Però qui vuole insegnare questa segretezza. Il Padre tuo nel segreto. Qui c'è questa traduzione, ti ricompenserà. Io direi che è più bello, si svelerà. Si svela. Cioè è nel segreto che succede qualcosa. E anche questa sobria preghiera che è il Padre Nostro è una delle preghiere più sobrie, ed eravamo invitati a dire quella in sobrietà, cioè la prima parte, che è una parte, qualcuno l'ha chiamata come una poesia, la prima parte del Padre Nostro. Cioè questo riconoscimento di chi è più là, di questo prima di tutto. Questo sia glorificato il tuo nome, è l'adorazione, cioè il riconoscimento. Questo è stare con fede nella realtà, ma d'altra parte la consapevolezza di vivere con gli altri. Quindi il pane è quello che ci deve bastare. Non darcene di più, darci la nostra parte, cioè la quotidianità. Dacci la possibilità, insegnaci questa possibilità del perdono, come tu sai fare, e non lasciarci entrare nella prova, cioè trattienici fuori dal male. E a noi è chiesto di lasciarci trattenere fuori dal male. Allora qui c'è tutta la nostra vita. L'ultima parte, che sembra impossibile, dal versetto 22 al versetto 34, che io chiamo la parte dello stupore. Tanto è vero che il versetto 22 inizia con la vista, la luce dell'occhio. La lucerna del corpo è l'occhio, e dunque il tuo occhio è chiaro, sia chiaro, con tutto il tuo corpo sarà nella luce. Ma se il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Lo stupore, come possiamo vivere questo? Attraverso la contemplazione, che non è privilegio dei monaci o delle monache, dei contemplativi cosiddetti chiusi da qualche parte o come eremiti, ma è il dono che Gesù fa. E qui c'è, cioè come potete stupirvi? Guardando per questo l'occhio luminoso. Allora si capiscono gli altri versetti, che potrebbero sembrare molto duri: non pensare al cibo, non pensare al vestito, cosa si indossa, E invece sono versetti verissimi, perché mentre dice, perciò vi dico per la vostra vita, ve lo dico per la vostra vita, non affannatevi, cioè non voglio che voi stiate lì agitati o in penitenza continua, io vi dico, e c'è il versetto 26, guardate gli uccelli del campo e i gigli del cielo. Cioè, noi siamo immersi in questa storia che di per sé ha tutto, perché c'è questo grande mistero, che è anche la natura. Per cui guardate, cioè stupitevi e imparate dai gigli del campo, non diventate gigli perché voi siete esseri umani, ma imparate dai gigli, cioè stupitevi di questo. E questo stupore, sono convinta che porta questa leggerezza a non preoccuparsi per il mangiare e a non preoccuparsi per il vestito, che poi non è tanto non facciamo la spesa, ma è davvero il senso del nostro mangiare insieme, è il senso del coprire il nostro corpo, del rivestirlo, del prenderci cura del nostro corpo. Questi sono due gesti, cioè sottendono questi versetti, due gesti di cura. Il mangiare, che prima si era detto nel Padre nostro solo quello che basta, e il vestito, cioè la cura del nostro corpo, che non è solo il vestito o le cose che mettiamo addosso. E tutto questo è in relazione agli altri. Per cui vedete che qui c'è la vita. E credo che con questi due testi, Samuele, che è il contesto, che ci aiuta a leggere il contesto, e Matteo 6, possiamo già camminare. Io mi fermo qui e poi domani mattina riprenderemo un altro testo che è il parallelo un po' di questo testo di Matteo 6. E riprenderemo anche altre cose in più per capirci meglio. Vi invito a restare in silenzio il più possibile e a parlare con queste parole piene di sete, non tanto per parlare, ma le parole piene di desiderio. Questo è molto importante nella vita, non si tratta di stare in silenzio, ma di dire parole piene di desiderio, di domanda, di richiesta anche d'aiuto da parte degli altri.